Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi in questa giornata dedicata per l'Italia alla festa della Liberazione il 25 di aprile. In sostanza i partigiani aiutarono le truppe alleate, in particolare gli americani, a liberare l'Italia dal regime nazifascista. Nelle città la popolazione insorse contro le truppe d'occupazione naziste e contro anche i fiancheggiatori fascisti. I tedeschi in rotta lasciavano lentamente l'Italia. Vogliamo parlarne oggi approfondendo anche quello che è stato l'apporto dei cattolici in particolare a questo pezzo di storia civile della Repubblica Italiana. E iniziamo a fare una riflessione con un gradito ospite, Paolo Bustaffa, che è il direttore del SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, l'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale Italiana. Paolo Bustaffa è al microfono di Fabio Colagrande.
Questo richiamo del Presidente è il richiamo alla memoria, al significato più profondo di questa parola, che non è semplicemente una nostalgia, un tornare nel passato per riaprire un album di ricordi, ma ritrovare i motivi grandi, profondi, per cui allora tanti giovani, laici, cattolici, sacerdoti stessi, moltissimi, diedero la loro vita, perfino arrivarono a questo estremo gesto, per difendere la libertà, la democrazia, la dignità e i diritti delle persone, in un impeto popolare che riempie certamente molti libri, ma credo dovrebbe, riprendendo le parole del Presidente della Repubblica, dovrebbe far riflettere maggiormente sui valori che oggi abbiamo davanti a noi e che qualche volta sono messi un po' ai margini. Mi riferisco a questa Repubblica che è nata dalla Resistenza dopo il periodo intenso della ricostruzione, con quei padri che i cui nomi sono ben scolpiti nelle nostre menti di adulti, ma che forse sfuggono un po' a quelle dei giovani. La Costituzione, quindi questa carta fondamentale a cui facciamo ancora oggi riferimento, le cui modifiche comunque non toccano quelle che sono i nervi, il centro che riguarda sempre la dignità della persona e di un popolo, una carta quindi nata da quella esperienza. E qui poi l'impegno oggi, forse il Presidente credo volesse invitare le nuove generazioni a riprendere posto all'interno di questa ricostruzione che il nostro Paese intende aprire e continuare in questa epoca, in questo momento, a fronte di quell'antipolitica che serpeggia qua e là, ma che andrebbe letta anche nel suo significato di ricerca di qualcosa di nuovo. Quindi è un giorno, è una festa per tutti gli italiani, non solo per alcuni, nel ricordo certo del sacrificio di molti e nel significato di questo sacrificio che appunto ha portato alla Repubblica, alla Costituzione, ma da qui ora si tratta di costruire nuove pagine di storia sempre in fedeltà a quei valori che prima abbiamo ricordato e che sono valori sui quali, con i quali ci si può opporre appunto agli ismi, allora erano il fascismo e il comunismo.
E noi vogliamo ringraziare proprio Paolo Bustaffa, direttore del SIR, l'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale Italiana, al microfono di Fabio Colagrande, che ha voluto riflettere proprio sulle parole del Presidente della Repubblica Italiana Napolitano, che oggi ha celebrato all'Altare della Patria a Roma proprio il 25 di aprile. Ma a questo punto noi salutiamo un altro prezioso ospite, Antonio Parisella, che è il presidente del Museo Storico della Liberazione e della Resistenza di Via Tasso a Roma, nonché docente di storia contemporanea e storia sociale. Parisella, buona giornata.
Buona giornata a voi e agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Una piccola parentesi di cronaca, la sappiamo in queste ore molto affannata proprio per il grande afflusso di persone che sono al Museo di Via Tasso a Roma.
Sì, ne sono arrivate ben oltre 500. nel corso della mattinata. Questa è una cosa che ormai i romani sentono, che questa è la data in cui si viene qui un po' a ricaricarsi anche di energie, direi spirituali, perché dove c'è il sacrificio, dove degli uomini sono sacrificati per i loro fratelli, ci sono dei valori spirituali piuttosto forti.
Parisella, abbiamo iniziato a riflettere un po' nel rapporto tra cattolici, resistenza, liberazione, poi naturalmente un processo che porta alla Costituzione italiana, ma io vorrei anche una sua riflessione. Lei è un uomo molto attento e informato su queste cose. Il contributo cattolico, secondo lei, possiamo dire che fu molto importante? Perché forse al di fuori di una resistenza armata, insomma, è difficile forse vedere dei cattolici che andavano ad imbracciare dei mitra, ma qualcuno c'è stato comunque, forse anche qualche prete, ma al di là della resistenza armata, forse i cattolici crearono quel tessuto di solidarietà e aiuto popolare ai partigiani che fu molto importante poi.
Beh, se in fondo a Via Tasso, quindi sotto il naso di Kappler, c'era un convento dei frati Bigi, e beh, lì erano nascoste 12 persone, 12 ebrei. Ecco, questo la dice lunga su quale tipo di contributo sia stato dato in forma estesissima a, non solo ai partigiani militanti, ma a tutti coloro che avevano bisogno di essere salvati. Però voglio proprio sottolineare proprio questo contributo dato alla resistenza, anche la resistenza con le armi. I salesiani delle catacombe di San Callisto non hanno solo ospitato dei partigiani e dei ricercati o degli ebrei, avevano ospitato anche la Santa Barbara del Partito d'Azione. No, quando si è in una situazione come quella dell'oppressione di un paese che è oppresso da un'occupazione come quella nazista, scatta la famosa eccezione al non uso della violenza, che sta anche nella tradizione tomistica, sta nella tradizione che si richiama a San Tommaso. I ribelli per amore erano coloro che interpretavano la carità come servizio da farsi ai loro fratelli, anche se necessario con l'azione armata. C'è un cattolico di primo piano della nostra storia italiana, Ermanno Corrieri, che diceva che il problema della obiezione di coscienza per lui, che era ufficiale, era stato risolto già quando i suoi cappellani gli avevano spiegato perché non doveva obiettare all'uso delle armi. Oggi il presidente andrà a Genova a ricordare la insurrezione di Genova, dove una città costrinse alla resa, caso unico in Europa, un corpo d'armata tedesco che si arrese al CLN. Bene, a ricevere questa resa era un cattolico militante, Paolo Emilio Taviani. Questo è l'arcivescovo di Genova, cardinale Boretto, è stato uno dei protagonisti delle grandi opere insieme al cardinale Dalla Costa di salvataggio degli ebrei genovesi e non solo genovesi.
Quello che lei ci sta raccontando, Parisella, possiamo definirlo anche come un'assunzione di responsabilità del mondo cattolico, anche perché poi dalla liberazione la presenza cattolica si fece sentire molto poi nel dibattito per arrivare alla Costituzione italiana.
Sì, se noi prendiamo il principio personalistico della Costituzione e il principio solidaristico, sono quelli che legano i cristiani ai non cristiani. Disse Palmiro Togliatti che dice lui non capiva che cosa avrebbe potuto legare lui comunista, altri socialisti, altri liberali a questa novità che era rappresentata dall'esistenza di un grosso partito di massa di ispirazione cattolica. Dice, poi parlò con La Pira, con Giorgio La Pira, che allora era deputato alla Costituente, e La Pira fece tutta una introduzione parlando del valore della persona umana, quello che è indicato nell'articolo 2 della Costituzione. Cioè, quando parlò della persona umana, allora abbiamo capito quale poteva essere il terreno d'incontro.
Altro aspetto che noi vorremmo abbinare nel rapporto tra cattolici e resistenza, e quindi liberazione, è anche quello della solidarietà. Anche questo è importante, ci sono state molte testimonianze di questo filone.
Beh, questo è il filone che dal punto di vista dell'esperienza non c'è parrocchia nell'Italia occupata che non sia stato un centro di solidarietà, o istituto di suore che non sia stato un centro di solidarietà, prescindendo da qualsiasi preconcetto di tipo religioso o politico. ma il principio della solidarietà si trasferisce nella Costituzione grazie, e è il terreno dove si incontrano i cattolici con i socialisti e i comunisti e anche con il Partito d'Azione, e creano lo Stato sociale, dove la solidarietà è spinta individuale ma è anche dovere sociale. E allora si deve trasformare in istituti che la rendano effettiva, i principi del diritto alla salute, i principi del diritto allo studio, eccetera, sono forme che istituzionalizzano la solidarietà facendola diventare diritto.
E qui Parisella, abbiamo parlato di solidarietà, di aiuto sociale anche da parte dei cattolici ai partigiani, e qui si inserisce forse anche il primo nucleo di un riconoscimento del federalismo. Forse oggi si parla tanto di federalismo solidale, meno solidale, ma forse proprio da qui nasce questo termine, questa idea del federalismo, proprio dall'esperienza della Resistenza.
Sì, la Resistenza nasce dal basso, nasce prima nei gruppi sociali elementari, così li chiamano i sociologi, e poi diventa comitati di liberazione, diventa partiti, diventa altre cose, quindi è uno Stato che nasce nella sua forma costituente dai partiti che sono nell'assemblea, però all'origine di questo c'è un movimento che viene dalla società civile. La tradizione culturale che più si era identificata con la società civile era quella dei cattolici e quella dei repubblicani risorgimentali, che danno un contributo non indifferente alla costituente.
Un'ultima riflessione, Parisella, il ruolo della Santa Sede, del Vaticano durante la Resistenza. Molti libri sono stati scritti al riguardo, ma a un certo punto alcuni scrittori affermano che il Vaticano ha preso un po' in mano, idealmente, in un momento di sbandamento generale, quella che era appunto il movimento della Resistenza alla dittatura.
Dobbiamo distinguere due cose, il comportamento della Santa Sede e il comportamento dei vescovi. La Santa Sede era accerchiata, però c'è un atto che non ha compiuto, che è stato molto importante, quello di non riconoscere il governo della Repubblica di Salò. Il principio di riconoscimento del governo legittimo significò che tutti i vescovi dell'Italia occupata sapevano che quello era solo un governo di fatto al quale non si doveva particolare, non si doveva credere fino in fondo, e i cattolici sapevano che quello non godeva del riconoscimento della Santa Sede. L'altra cosa è il comportamento dei vescovi. I vescovi molto spesso si sono trovati ad essere, come era successo all'epoca delle invasioni barbariche, l'unica autorità che restava le diocesi italiane sono numerosissime, alcune erano molto piccole, e era l'unica autorità rimasta alla quale la popolazione poteva fare riferimento, o il parroco nei singoli paesi. E io ho una bella immagine sulla chiesa, in un romanzo, La messa dell'uomo disarmato, di un ex prete operaio, Don Luisito Bianchi, ormai più che ottantenne, che presenta una comunità monastica che sta in fondo a una valle, che è l'elemento che congiunge la comunità dei paesani che stanno poco distanti alla comunità dei partigiani. Ecco, credo che questo rappresenti quello che è successo in Italia. C'era una popolazione, c'era una istituzione ecclesiastica, c'erano dei combattenti. Molto spesso la istituzione ecclesiastica o la comunità religiosa sono stati l'asse di congiunzione tra i combattenti e la popolazione.
E Antonio Parisella, c'è una frase che io vorrei, per chiudere questa intervista, verificare con lei, forse è un po' eccessiva. Si può parlare di radici cristiane della ricostruzione di un'Italia democratica a partire dalla Resistenza per arrivare ai primi anni del dopoguerra?
Se ne può parlare nella accezione che ci fu una fase che dura fino al 1947-48, in cui la comunità cristiana si apre un po' a tutte le componenti della società italiana e con queste intrattiene rapporti che sono di conflitto ma anche di dialogo. Questa a me sembra una cosa che vada sottolineata, una comunità che poi sarà più chiusa nel periodo successivo, anche se non del tutto, però che in quella fase lì, in quella fase straordinaria, perché è una fase straordinaria quella che va tra il 43 ma anche già durante la guerra prima dell'occupazione e la Costituzione, è una fase di grande comunicazione tra le componenti della società italiana.
Io ringrazio Antonio Parisella, che è il presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso a Roma, docente di storia contemporanea e storia sociale. Grazie per la sua riflessione.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie, grazie. Quindi lasciamo i locali del Museo di Via Tasso a Roma per andare ad avere un'altra testimonianza che ci riporta a Roma, perché proprio con una messa presieduta dal Cardinale Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, stamani nel Santuario Romano del Divino Amore si sono celebrati i 268 anni dal primo miracolo della Madonna. E nel 1740 un viandante che si stava recando a Roma fu assalito proprio da un gruppo di cani feroci. Il pellegrino, che in quel momento si trovava nei pressi della torre di una fortezza, alzò gli occhi e vide sul muro l'effigie della Vergine Maria. Con fervore pregò di essere salvato e improvvisamente i cani si dispersero. Da allora il luogo del Divino Amore a Roma fu un po' il riferimento per tutta quanta Roma e meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli, ma è un motivo anche che ci riporta alla resistenza, al motivo della liberazione. E ascoltiamo questa intervista di Federico Piana con Don Pasquale Silla, rettore del Santuario del Divino Amore.
Questo santuario ha un grande valore per la città di Roma. I romani sono legatissimi sia per il primo evento che cominciò a richiamare qui le folle, fu costruito il santuario, 1745 fu inaugurato, ma un evento straordinario accadde nel 1944, oggi è la festa della liberazione, ma ci fu una liberazione di Roma veramente miracolosa. Pio XII volle riconoscerla personalmente, Roma era destinata alla distruzione, i tedeschi avevano giurato di far saltare la città. Dopo lo sbarco di Anzio, 2000 carri armati premevano verso Roma, si temeva il peggio. Fu deciso di fare un voto solenne alla Madonna del Divino Amore che era stata trasportata a Sant'Ignazio in Roma. Alle 18 del 4 giugno 1944 fu fatto il voto. Pensiamo che appena 2 ore dopo, alle 20, a Piazza Venezia arrivavano gli alleati e dalla parte opposta, in fretta e furia, i tedeschi lasciavano la città. Roma fu salva, fu libera. Noi ricorderemo questo evento il 1 giugno prossimo con la prestigiosa presenza del Cardinale Bertone, che verrà qui a onorarci, a rendere grazie alla Madonna per aver salvato la città di Roma da quell'evento. Ecco, sono due fatti molto significativi che i romani hanno scolpito nel cuore. Il primo miracolo, chi invoca la Madonna è libero, va avanti, riprende il cammino, ma anche una comunità come una città come Roma, se si mette insieme davanti a Maria, ottiene veramente anche dei prodigi straordinari come quello della liberazione.
E questo era Don Pasquale Silla, attuale rettore del Santuario del Divino Amore, al microfono di Federico Piana. Proseguiamo questa memoria sulla festa della liberazione del 25 aprile con la testimonianza di un giornalista, già caporedattore del Tirreno di Livorno, militare della Marina, poi partigiano della Brigata Garibaldi nelle colline metallifere tra Livorno e Grosseto. Si tratta di Luigi Pilo, che noi salutiamo in collegamento da Livorno. Pilo, buona giornata.
Altrettanto.
Grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana. Lei, Pilo, da buon giornalista, ha scritto un libro, un romanzo. Il titolo è Echi dall'oblio, edito da Erasmo, Cronache di uomini soli. Ha trasformato l'esperienza della resistenza, della liberazione in un romanzo. Naturalmente lo spunto arriva da fatti veri, però poi lei ha creato un romanzo, come detto, su questi fatti. Perché?
Beh, le dirò, a un certo punto della mia vita mi hanno preso e mi hanno mandato in pensione e qualcosa dovevo inventare per passare il tempo. C'avevo un pezzetto di terra in campagna e c'avevo dei polli, tagliavo l'erba, ma non mi bastava. E così mi sono messo a radunare i miei ricordi e anche qualche mia fantasia, e pian piano ho messo assieme un libro che attualmente è uscito e che, insomma, qualcuno mi dice che è un buon libro.
Lei, Luigi Pilo, ha 87 anni ed
esatto,
ha...
è l'opera prima di un 87enne, forse entrerò nel Guinness dei primati.
Lei ha vissuto con i suoi occhi e ci può raccontare quei giorni intorno al 25 aprile. Lei era su una nave che stava entrando nel porto di Genova.
Perché dovrei partire da quel momento?
Mi dica lei, un momento in cui lei ci possa far capire come ha vissuto quei momenti.
Beh, sono stati piuttosto variegati, nel senso che io sono andata a finire, mi sono trovato, come descrivo anche nel libro con esattamente, io sono scappato dalla Marina, come hanno fatto altri con me, e a un certo punto ho raggiunto un paese dove era stata trasferita la mia famiglia per lo sfollamento da Livorno, che Livorno era stata praticamente fatta evacuare da una parte della popolazione perché i tedeschi volevano avere il porto a loro piena disposizione. E in quell'occasione io commisi l'errore, o forse direi la fortuna, di intraprendere una partita di poker con della gente molto più furba di me, che finì con il sottoscritto che doveva 2000 lire e cessò, che era poco dopo la mezzanotte. E 2000 lire mi dissero, quando io dissi ora guarderò come fare per pagare, dice no, te non c'hai una lira, l'unica cosa che puoi fare è di iscriverti alla, c'erano tutti i manifesti in quel paese, alla Repubblica Sociale, e ti danno 2000 lire. E infatti quello era il premio per passare con la Repubblica Sociale. Se non che, mentre andavo a casa, che non sapevo più cosa fare, perché tanto le 2000 lire ora non ce l'avevo, trovai un amico che aveva assistito a questo poker e che a un certo punto mi disse: guarda, ti conviene prendere e sparire dalla circolazione. E mi disse come andare a trovare quella che poi divenne la terza brigata Garibaldi, e trovai il punto d'appoggio, un primo punto d'appoggio a Bibbona, poi un altro vicino, non lontano da...
Siamo sulle colline metallifere, in sostanza.
No, quello, le colline metallifere dove si svolge una parte dell'azione di questa brigata, ma prima di arrivare a quel punto io fui, insomma, arrivai e mi consegnai ai rappresentanti di questa brigata, che mi dettero un nome di guerra, e poi per una circostanza abbastanza curiosa mi trovai, abbastanza paurosa ma anche curiosa, mi trovai in possesso di un mitra tedesco, uno di quei parabellum che erano... ebbene...
Lei Pilo ha mai sparato?
No, non potevo sparare, l'ho scoperto dopo, l'ho scoperto raggiungendo gli americani, quando mi hanno detto questo fucile, questo parabello non lo puoi portare con noi, perché dove si sente il rumore di questo parabello noi ci si batte con l'artiglieria. E dissi, ma io non l'ho mai usato fino ad ora e mi è andata sempre bene. Dice, ma no. E loro... gli dissi, senta, io tanto non mi è venuta a noia, voi potete anche vedere. E loro lo guardarono e quel fucile non funzionava.
Quindi lei è stato partigiano della brigata Garibaldi, non ha mai sparato e ha avuto modo di conoscere gli americani nella loro avanzata verso nord.
Sì, nella loro avanzata verso nord, che è finita abbastanza presto, perché furono poco dopo Cecina, poco dopo che le truppe arrivassero fino a Cecina, furono sostituiti con delle truppe che erano giapponesi, cioè erano giapponesi di lingua americana, cioè giapponesi che loro non mandavano in Oriente a colpire, perché non se ne, insomma, l'America non mandava queste truppe in Oriente perché non si fidava dei giapponesi, ma in Italia ce le aveva mandati, e che sostituì il reggimento al quale io mi ero nel quale mi ero inserito, che era la 517esimo paracadutisti, che erano un reggimento che era stato mandato al fronte perché prendesse contatto con quello che era la guerra, perché loro erano paracadutisti e difatti parecchio dopo furono lanciati nel sud della Francia.
Ecco, voi come partigiani, come stavate accanto agli americani? Che cosa facevate? Qual era il vostro compito?
Beh, nel caso mio feci da guida e da interprete perché un po' di inglese lo conoscevo. E poi perché per fortuna, perché si potrebbe dire per fortuna, nella postazione dove ero io ci capitarono tre disertori tedeschi che volevano, della Gering, che era un reparto della Gering, era arrivato fino a Campiglia Marittima su Vereto, e loro erano figli di madre o di padre, di madre americana, e che i padri avevano riportato in Germania. Insomma, abbastanza complessa la cosa. E uno di questi si appiccicò a me perché sapevo qualche parola d'inglese, e quegli altri furono mandati in formazione, insomma furono levati da questo piccolo posto perché c'era posto solamente per pochi, e io con lui ebbe lunghi durante la notte, durante la guardia che si faceva su una strada che sotto di noi, dove passavano le truppe tedesche che venivano appunto dal sud, e dovetti imparare un po' più di inglese di quel poco che già sapevo, e questo mi ha aiutato molto nella vita perché io sono molto fortunato.
Luigi Pilo, avevate la consapevolezza di costruire qualcosa di importante per l'Italia in quei momenti? Magari avevate anche paura durante la guardia di notte mentre i tedeschi passavano in ritirata?
Io non avevo nessuna di queste, non mi è mai passato per la testa. Io ci avevo solamente per la testa l'idea di uscirne fuori vivo. E ci sono stati dei momenti che ho temuto veramente di non farcela. Ma invece me la sono cavata.
Ha avuto paura di morire, Pilo, durante la sua esperienza di partigiano?
Sì, in più di un'occasione l'ho avuta. Ma quello che volevo dire è non c'era una parola d'ordine. Se ci fosse stata, sarebbe stata sopravvivenza. D'altra parte, in quella zona, per fortuna, non ci siamo stati a lungo, perché io sono entrato nel marzo del 44 e quando siamo stati intorno al primo giugno abbiamo avuto i primi contatti con gli americani, quindi la nostra è stata un'esperienza piuttosto limitata nel tempo. E io non ho, dato che avevo quest'arma in mano che mi usavano per piccole operazioni che comprendevano poche persone, non è che ho avuto grandi contatti. Quelle poche volte che sono stato nel centro della formazione mi rendevo conto che la gente si riuniva in capannelli, cantava, discuteva, però non è che abbia fatto parte di questo. La mia preoccupazione era semplicemente quella che mi era rimasta dalla guerra precedente, quella di tirare a salvare la pelle. Sono un po' mi dispiace di deludere, ma non ho mai avuto ideali sotto questo proposito, dal punto di vista politico in modo particolare.
Pilo, come lei è stato giornalista, caporedattore del Tirreno?
No, del Telegrafo sono stato, perché a un certo punto rimisero il nome di Telegrafo al Tirreno.
Sì, ha fatto bene a precisare. E un'altra cosa, Pilo, come tradurrebbe oggi ai giovani l'esperienza che lei ha vissuto? Lei vedrebbe oggi un giovane fare le stesse cose che ha fatto lei anni fa, decenni fa?
Non era una situazione ripetibile. Io queste cose non riesco a immaginarle altre che nel contesto in cui ho vissuto, e penso che non si ripeteranno, e comunque non si ripeteranno in questo senso. Ci sono cose che avvengono a giro per il mondo, si è visto cosa è successo in Serbia, da quelle parti, eccetera, però la mia è stata un'esperienza che non l'ho mai vista sotto quel profilo, per il semplice motivo che la preoccupazione principale di una persona che non ha una lira, che non sa dove andare, è quella di sopravvivere.
Pilo, lei in questa esperienza, e chiudiamo questa bella testimonianza, ha incontrato anche il Papa.
Sì, questa è stata una cosa che ho ricordato, e siccome sotto me lo sono preso questo, c'ho il Liberty Pass del 517esimo, il reggimento 517esimo di paracadutisti, come ripeto non erano paracadutisti come reparto, ma quando l'ho incontrato io erano solamente fanteria che prendeva contatto con la guerra. Bene, io il 23 luglio del 44 c'avevo un Liberty Pass dove c'era scritto nome Luigi Pilo, grado guida, organizzazione compagnia G del 56, insomma scritto in inglese, del 517esimo paracadutisti. La data, che loro mettono prima il mese, poi il giorno, poi l'anno, cioè luglio 23 1944. Il mio pass parte dalle 9 alle 10.30 della sera, e firmato da non so chi, perché è molto difficile da firmare. Beh, io sono stato a Roma perché un sergente del reparto, appunto, che i paracadutisti, che noi avevamo abbandonato il fronte e ci si era ritirati su Frascati, dove stavano facendo questo riparto, stava facendo delle manovre perché poi sarebbe dovuto essere paracadutato nel sud della Francia, e naturalmente non mi presero perché non sapevo nemmeno il francese, e se Dio vuole. E in quell'occasione questo sergente, che si chiamava Oschi, mi disse: Luigi, preparati perché dobbiamo andare in permesso fuori, dobbiamo andare perché io voglio, cioè posso al Vaticano, perché devo visitare il Vaticano per andare a vedere il Papa. Io sono cattolico e ci tengo in modo particolare. Infatti mi porto a Roma, andando al Vaticano, e ci introdussero in un'enorme sala rettangolare, ma enorme, tutta piena di dipinti, che io penso che fosse la Cappella Sistina, ma non è che io ci avessi una cognizione artistica tale da poter definire questa cosa. E ai lati c'erano, di questa grande cosa, c'erano delle transenne dietro, militari di ogni tipo, penso di ogni razza, perché l'esercito americano era pieno di gente di ogni razza, e c'erano perfino gli italiani come me. E a un certo punto entrò Papa Pacelli, vestito di bianco, magro com'era, una figura che faceva effetto. La gente, una parte della gente si inginocchiò, altra, anche se non si inginocchiò, mostrava un rispetto, era una figura che incuteva rispetto. E mi ricordo di essere rimasto fortemente impressionato da questa scena. Ce l'ho sempre presente davanti agli occhi.
Pilo, noi la ringraziamo veramente di cuore per questa bella testimonianza, per queste sue parole di un giovane 87enne che ci ha raccontato il suo essere partigiano e uomo, partigiano della Brigata Garibaldi. Terza Brigata Garibaldi. Grazie a lei e un saluto di cuore da tutta la Radio Vaticana. Auguri per il suo futuro.
Per il futuro, che spero che non sia troppo lungo, perché più avanti si va e più malattie vengono.
Ma questo dipende poi dal buon Dio. Pilo, grazie, arrivederci. Ringraziamo questo giornalista, caporedattore dell'Allora Telegrafo, oggi Tirreno di Livorno, partigiano, che ci ha raccontato una delle tante esperienze che noi spesso leggiamo sui libri di storia, sui testi di storia, persone che hanno vissuto veramente degli anni indimenticabili anche per quello che era il dovere civico di rispetto per la costruzione di uno Stato. Io ringrazio nuovamente Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio che mi hanno accompagnato in questo spazio dedicato alla festa della liberazione del 25 aprile. Da Luca Collodi è veramente tutto, buon ascolto.